ADMR Rock Web Radio presenta Folk Beat, voci e suoni dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici.
Buon pomeriggio e benvenuti all'ascolto della puntata numero 34 della terza stagione di Folk Beat, il settimanale di ADMR Rock Web Radio, ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30 con replica dopo l'una di notte. Nuovo appuntamento con il programma dedicato alle interviste dopo l'ennesima parentesi invece dedicata a novità e recenti uscite discografiche di musica italiana indipendente e delle radici, come è avvenuto piuttosto di frequente negli ultimi tempi. Oggi però, come vi ho anticipato 7 giorni fa, avremo con noi il trio lombardo dei Goosebumps Brothers per parlare del suo esordio discografico. Cesare Nolli, Nick Taccori e Paolo Legramandi però, oltre ad aver avuto tutti un cospicuo numero di collaborazioni con vari protagonisti della scena musicale italiana, suonano insieme da oltre 10 anni, spesi per lo più come gruppo d'accompagnamento di un grande bluesman americano residente in Germania chiamato Big Daddy Wilson. Oltre a esibirsi al suo fianco in tutta Europa, con lui i Goosebumps Brothers hanno anche contribuito a diversi album, il più recente dei quali è Plan B, in cui risultano anche cotitolari. 21 Days però, come ho appena detto, è il primo lavoro discografico interamente accreditato al trio ed è stato per me una gradevolissima sorpresa, ma anche uno dei migliori dischi di musica americana pubblicati in Italia di recente. Non è infatti esattamente un disco di blues, che pure resta il punto di partenza, ma è aperto a diversi altri suoni tipicamente americani, dal soul al rock sudista, passando attraverso qualche accenno a funk e psichedelia, ma soprattutto con un forte aroma di West Coast che proviene dalle armonie vocali, che sono davvero notevoli. Tutti e 3 i componenti del gruppo saranno con noi fra poco, ma intanto cominciamo ad ascoltare un brano da questo album, quello che si intitola My Shadow e con il quale vi auguro buon ascolto.
My shadow close to me.
Ciao ragazzi e grazie per essere con noi oggi. Benvenuti ai Goosebumps, gruppo che conoscevo già per le varie collaborazioni, ma che mi ha sorpreso in maniera estremamente positiva con il primo vero album interamente a proprio nome, che considero tra le cose più belle di musica americana realizzate qui in Italia di recente. Benvenuti a Folkbeat.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno.
Ciao Massimo.
Allora, volete presentarvi i vostri nomi? Così non li diciamo dopo. Insomma, mi sembra più opportuno farlo all'inizio.
Io sono Cesare.
Io sono Nick.
Io sono Paolo.
Però sulla copertina del disco siete in quattro, c'è anche un tastierista che suona anche nel disco.
È il nostro amico Enzo Messina, un grande.
Ma lui è un collaboratore oppure è un membro fisso?
È un nostro amico che collabora con noi in varie situazioni. Ultimamente per un po' di spostamenti e un po' di difficoltà logistiche non ci stiamo vedendo, ma solo per questioni poco rilevanti, diciamo, per cui diciamo sì, il disco è stato fatto in quattro, poi noi adesso al momento stiamo girando come trio.
E anche aggiungo che anche lui per tanti anni è stato membro della band di Big Daddy Wilson, di cui noi facciamo parte anche da tanti anni.
Ci arriveremo fra poco, ma io vorrei prima che ci raccontaste un po' la storia del gruppo, come è nato, quando è nato, eventuali cambi di organico. Mi sembra che voi siate di Bergamo, se non sbaglio, o comunque di quei paraggi.
Allora, no, l'unico bergamasco sono io, sono Paolo. Gli altri sono di Milano e dintorni, diciamo. Allora, come è nato il gruppo? E la genesi del gruppo è un po' strana in realtà, perché noi ci siamo intrecciati come musicisti per tanti anni in varie situazioni, senza mai in realtà suonare tutti e tre insieme, fino a quando si è presentata l'occasione, ormai una decina d'anni fa più o meno, correggetemi se sbaglio, di accompagnare appunto Big Daddy Wilson. Cioè, io sono stato il primo dei tre da un punto di vista cronologico a collaborare con lui, e poi piano piano si è formato questo organico che si è cristallizzato, consolidato e si è trasformato in una vera e propria band, quindi da backing band per questo artista. Sì, è nata una vera e propria band a sé stante, insomma in qualche modo esisteva già da prima, probabilmente nelle nostre teste, nei nostri cuori esisteva già da prima questa band, e ha trovato il modo di concretizzarsi appunto accompagnando questo artista.
Una cosa che mi piace sempre dire che riguarda il nostro gruppo di musici è che siamo tre amici fondamentalmente, o quando c'è anche Enzo siamo quattro amici, però diciamo che la cosa che ci riesce a far andare avanti e a sopportarci a vicenda è il fatto appunto che fondamentalmente siamo amici che si vogliono bene.
E questo è molto importante.
Capita spesso anche che fuori dal palco ci si veda, infatti.
Appunto, allora aggiungo che non è semplice, perché devi sapere che passiamo veramente tanti giorni all'interno di un anno insieme, e ormai da tanti anni, quindi capisci che spesso la convivenza forzata può essere anche complicata, invece abbiamo trovato dei buoni equilibri in tutto questo tempo, ecco.
Allora, io però ho letto che tra le vostre esperienze, spero di aver letto bene perché ho scartabellato un po' internet in questi giorni, tra di voi, insomma, messi tutti insieme, avete suonato con Neffa, con i Casino Royale, con Davide Van der Svoss, con Nina Zilli, la Gnola Blues Band e addirittura Zucchero. Ho letto bene?
Sì. Manca anche qualche altro nome blasonato. Però sì, diciamo, sono tutte esperienze concrete, sì, qualcuna fugace, qualcuna più duratura, però sì, assolutamente sì.
Però immagino che per voi l'incontro più importante sia stato effettivamente quello con Big Daddy Wilson, che ricordiamo è un bluesman americano che però vive da molti anni in Germania, e dove tra l'altro credo abbia anche sposato una donna tedesca, è molto attivo nel circuito europeo, credo che sia uno dei migliori bluesman americani operanti qui nel vecchio continente. Com'è nato l'incontro con Big Daddy Wilson?
È nato tramite un musicista italiano che collaborava già con lui, Roberto Morbioli di Verona, che è una, diciamo, delle colonne portanti del blues italiano, non solo in Italia ma anche in Europa e anche
dappertutto.
Esatto, sì. Negli Stati Uniti lui ha un solido circuito.
E quello della Mob Blues Band, se non ricordo male, vero?
Esatto, sì. Esattamente. Roberto mi ha coinvolto me nel 2013, se ricordo bene, sì, a fare delle prime sporadiche collaborazioni con Wilson, che poi si sono appunto consolidate via via nei mesi e negli anni, e diciamo la cosa è nata così.
Quanti dischi avete registrato con Big Daddy Wilson?
Jack Bones 2,
credo
live, l'ultimo
4 o 5,
sì, siamo dentro
5,
sì,
di cui due proprio prodotti, esatto.
E uno dal vivo.
Esatto, sì.
L'ultimo, tra l'altro, credo che sia anche l'unico accreditato anche a voi, cioè quindi Big Daddy Wilson and the Goosebumps Brothers, vero?
Sì, esatto. Sì, 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 esatto, come, proprio come ufficialità, sì, diciamo. Anche se già qualche disco prima, Neckbones 2, era stato prodotto da noi, però ecco, diciamo, il nome ufficiale in copertina è sempre stato solamente Big Daddy Wilson, mentre l'ultimo album è stato fatto proprio, concepito come Big Daddy Wilson and the Goosebumps Brothers.
Se non sbaglio, siete stati in giro con Big Daddy Wilson anche di recente?
Siamo in giro.
In questo momento ci trovi in hotel, infatti.
Sì.
Ecco, l'ultimo disco di Big Daddy Wilson, quello in cui siete cotitolari, è un po' diverso da quelli del passato. Ci sono sempre stati dei richiami al soul nella sua musica, ma Plan B è a tutti gli effetti un disco quasi completamente soul, a parte un paio di brani.
Sì, è un po' misto. Ma guarda, noi, come dicevi anche tu prima, noi avendo fatto tante collaborazioni, noi diciamo che ascoltiamo e suoniamo tanta musica diversa, quindi questa cosa la portiamo
con noi anche nelle persone che stanno intorno a noi, per cui credo che, non so, se non ci fossimo incontrati, Wilson non avrebbe mai messo anche del reggae, per esempio, nei suoi dischi.
Poi anche lui è uno che ha voglia di sperimentare, ci lascia anche abbastanza margine per proporre idee, ma anche lui non è legato al classico shuffle blues, no? Ha voglia anche lui di far sentire cose diverse, perché anche i suoi ascolti non sono prettamente blues, anche se lui è etichettato come bluesman, sì, sì. Ecco, in questo senso.
Ecco, ricordo che Big Daddy Wilson ha anche registrato un bellissimo disco più folk blues, se vogliamo, con Hans Tessink. A voi è mai capitato di incontrare quello che una volta chiamavano l'Euro Bluesman?
Sì, sì, abbiamo fatto anche un po' di belle suonate insieme. Ci siamo incontrati spesso.
Sì, sì, abbiamo avuto la fortuna di accompagnarlo, e è una persona squisita al di là del grande musicista che è.
E del grande cantante soprattutto, io trovo che abbia una voce fenomenale. Non ho mai avuto la possibilità di incontrarlo. Qualche anno fa stavo per organizzare un suo concerto qui dalle mie parti, poi la cosa purtroppo è fallita. In compenso ho scritto 1000 lettere, email si intende, a sua moglie Milica, perché è lei un po' il manager.
Sì.
È un po' più complicato avere a che fare con lei.
Comunque, le vostre radici poi però in cosa sono fondamentalmente? Cioè, che ascolti avete? Quali sono, in termini molto più semplici, le vostre influenze personali? Cominciamo da Big C, cioè Cesare, che è anche il principale compositore del gruppo.
Guarda, io ho avuto la fortuna di avere un papà che metteva su dei dischi bellissimi fin da quando ero ancora nella pancia di mia madre, per cui le mie radici sono fondamentalmente da Otis Redding a Robert Johnson, passando per Jimi Hendrix, Eric Clapton e i Creedence, per dire. E qui non mi posso proprio lamentare come inizio di ascolti nella mia vita.
Comunque essenzialmente una dieta a base di musica americana, possiamo dire.
Sì, 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 quello assolutamente. Senza togliere nulla a tante cose meravigliose che l'Italia ha spornato negli anni, però insomma, diciamo che quello che mi viene in mente quando mi sveglio la mattina è più un suono d'oltreoceano, come si dice.
Per Nick invece?
Anch'io come Cesare ho avuto la fortuna di sentire tanta bella musica in casa. Io ho un fratello maggiore, appunto, grande appassionato, che mi ha sempre coinvolto anche nei suoi ascolti. Mia mamma è beatlesiana di ferro, quindi io sono cresciuto proprio con i Beatles in casa fin da piccolissimo, e credo che sia stata anche questa una grande fortuna per me. Poi negli anni ho incontrato tante cose diverse, ho avuto il mio periodo grunge da ragazzino, poi mi sono innamorato definitivamente della black music in genere, quindi insomma sono tanti gli ascolti anche per me, però anch'io come Cesare amo molto ciò che arriva dall'America, soprattutto la decade dei 60 forse è la mia preferita, ecco. Però appunto sono talmente tanti gli ascolti che faccio fatica anche adesso a fare un elenco, però sicuramente i grandi americani e i grandi inglesi sono sì. Colonne fondamentali, ecco, del mio pregresso, così.
Niente ungheresi con tutto rispetto,
Vabbè, se non fosse per Orban, comunque in Ungheria fanno della bella musica, no, credetemi. Cioè ci sono dei gruppi interessanti. Paolo, cosa dicevi tu? Cosa ci racconti invece?
Devo un po' ripetere quello che hanno detto i miei compari, insomma, sicuramente l'imprinting di quello che si ascolta in famiglia è molto importante ed è determinante. In casa mia si ascoltava, mio papà era appassionato di jazz, per cui si ascoltava tanto jazz, però è quello che mi ha colpito in particolare da ragazzino, da bambino, forse è stato il primo impatto con il sole, con il blues. Una cosa molto curiosa che con Cesare abbiamo riscoperto proprio facendo delle chiacchierate, di aver condiviso gli stessi concerti che il papà ci aveva magari videoregistrato in televisione, che andavano in diretta e poi ce li ha fatti rivedere il giorno dopo. Abbiamo avuto due esperienze parallele in questo senso.
Concerti che anche adesso, se ci troviamo con gli strumenti in mano, sappiamo ripetere dall'inizio alla fine.
sì, il percorso è stato un po' quello lì, insomma.
Thank you. I bought myself a new guitar. I wanna write a new song just for me. A song of love and happiness, with the sparkling of a tear on my face. So many times I'm happy. What you just did to me. I've always been reacting to between your light and the blue.
Ci avete messo però tanto tempo prima di fare un disco, un vostro disco, perché sei da 10 anni circa che suonate con Big Daddy Wilson e avete cominciato più o meno in quel periodo?
Beh, per quello, Massimo, eravamo sempre in giro, non c'era mai modo di stare in studio a registrare.
No, sinceramente, quando mi avete contattato e poi mi avete inviato il disco, date le vostre collaborazioni, mi aspettavo un po' il solito disco di blues classico oppure di rock blues. Ce n'è di ottimo in giro, per carità, anche qui in Italia. Invece no, invece questo disco è qualcosa di completamente diverso, o meglio, la radice blues è presente, ma del resto quando si parla di musica americana il blues è presente dappertutto. Però in questo album si va ben oltre. Io ho trovato i suoni sono molto moderni, ma i riferimenti sono più alla musica degli anni 70 e degli anni 60, secondo me. E comunque ha una musica americana quasi direi a 360 gradi, non c'è nulla di country, ma ci ho trovato molto West Coast, per esempio.
Sì, 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 è vero. Come dicevamo prima, fa parte delle nostre radici, della musica che ci piace, per cui secondo me in questo disco ci senti del blues, ma ci senti dentro anche i Beatles, ci senti dentro del rock.
Infatti poi non volevamo fare un disco blues, fondamentalmente, volevamo fare qualcosa che prima di tutto ci soddisfasse e appunto contenesse tutte le nostre influenze musicali senza per forza scadere in uno sterile esercizio di stile, ecco, sì. In questo senso.
Poi c'è una cosa in più, quello che citava Nick prima riguardo ai Beatles, che è in realtà un amore condiviso da tutti e tre. Certo. E i Beatles sono un po' il paradigma di come si scrive una canzone, e per noi è importantissimo che sia blues, reggae, country o qualsiasi altra cosa, deve esserci la canzone di fondo. Ed è quello che abbiamo cercato di portare anche nel disco di Wilson, per esempio nelle produzioni che abbiamo fatto con lui. Lui porta magari l'idea di fondo, il groove, il significato, però quello che a noi interessa costruire è proprio una canzone che sia orecchiabile, cantabile, ricordabile. Se non c'è la canzone non ci divertiamo molto.
È un po' quello che chiamiamo sempre la legge di Bob Dylan, secondo me. Cioè, tu puoi fare i suoni che vuoi, il disco più gigantesco e pieno di strumenti che vuoi, però alla fine se non funziona a voce e chitarra al falò, non funziona, esatto. Per cui cioè, ci vogliono le canzoni.
Può sembrare soltanto un luogo comune, ma in effetti corrisponde perfettamente alla realtà. Ma quello di cui parlava poco fa Paolo è fondamentalmente quello che potete aver appreso, che potete aver imparato da Big Daddy Wilson.
È stata una bella palestra, ci ha permesso, nel senso, il fatto di fare quasi 100 date all'anno, capisci bene che ci ha dato una consapevolezza e un affiatamento che è difficile da costruire altrimenti. Quindi cioè, noi siamo molto grati a lui anche per questo, e lui è sempre stato anche molto generoso nei nostri confronti, sì. Il fatto di poterci appunto esprimere, esibire, ci lascia proprio anche campo libero durante i concerti, possiamo fare pezzi anche nostri senza di lui, ci dà veramente ampio spazio, e questa cosa ci ha permesso anche di sperimentare e di costruire il nostro sound. Altra cosa peculiare è l'uso delle voci che facciamo. Lui ci ha sempre spinto a cantare tutti e tre e a usare le nostre voci come uno strumento, tant'è vero che adesso stiamo girando appunto senza Enzo, senza tastiere, e usiamo i cori come il quarto strumento della band che manca in questo momento, oltre alla voce principale chiaramente.
I cori sono sicuramente una delle cose più impressionanti di questo disco, sono veramente meravigliosi, le armonie sono impeccabili. Avete delle belle voci, questo è importante perché altrimenti sarebbe stato più complicato, ma soprattutto hanno dato veramente anche omogeneità al disco, perché in tutte le canzoni, nonostante ci siano varie sfaccettature, proprio perché voi, come avete detto prima, avete assorbito tanta musica americana diversa, però il disco ha questa omogeneità che secondo me è data dalle voci, ed è una delle cose che mi sono piaciute di più, devo dire la verità.
Mi piace molto cantare insieme, ecco. Forse è quello il segreto.
Però le tastiere in questo disco, ecco, sono state usate secondo me in maniera molto intelligente, perché solo di rado sono allo scoperto, sono molto in evidenza, e ne avete usate tanto, perché io ho trovato anche qualche synth, ho trovato l'organo, ho trovato il pianoforte, sì. Però, ripeto, un uso molto moderato, per cui alla fine dal vivo credo che con le voci voi riusciate tranquillamente a supplire alla mancanza.
Sì, ci si prova, dai. Sì.
L'idea è quella lì, esatto.
I vostri cori odorano molto di West Coast, e questa è un'altra caratteristica propria della vostra musica. E io trovo che voi siate in un certo senso un po' l'anello di congiunzione fra, che so, Eric Clapton o J.J. Cale, per dire due che hanno suonato una forma di rock blues che era molto americana, no? Intendendo un po' quel sound piuttosto generico, molto ricco di influenze di cui oggi si parla spesso, e proprio la West Coast degli anni 60 e degli anni 70. Vi piace come connotazione?
Sì, è ben lusinghiero. Guarda, mi è fatto venire in mente gli Eagles, per esempio, che sono una band che noi adoriamo.
Beach Boys,
sono tutte band che facevano largo uso di armonie vocali, sì. No? E, sicuramente sì, il riferimento è
più che
azzeccatissimo, sì.
Anche gli America, i Firefall facevano un grandissimo uso delle voci.
Sì.
Tutti i gruppi che all'epoca personalmente io consideravo pochissimo, poi riascoltandoli oggi ho trovato comunque delle cose che erano tutt'altro che spregevoli.
Beh, a noi anche, ti dico un'altra cosa Massimo, anche i gruppi Motown sono molto influenzato per il discorso delle voci e dei cori.
Ah, beh, certo.
Tanto, è un altro ascolto di quelli che abbiamo in comune, che insomma pesa tanto anche nell'economia.
Stiamo lavorando ancora sulle coreografie, però c'è ancora tanta strada da fare.
Ecco, a proposito di coreografie, ho dato un'occhiata su YouTube, ho trovato molti video vostri dal vivo, ma non avete, sarà anche di moda, ma è comunque un buon veicolo promozionale, non avete realizzato alcun video di questo disco?
Video ufficiale no.
Non ci abbiamo, devo dire la verità, Probabilmente non ci abbiamo nemmeno pensato.
Sì, anche perché noi, essendo una struttura proprio casalinga, a volte è anche complicato riuscire a fare senza avere nessuno che ti dà una mano, perché appunto gli impegni con Wilson sono talmente pressanti, sì. Che è difficile anche trovare il tempo per riuscire a fare le cose.
Ma poi sai, comunque noi siamo... il nostro obiettivo è portare la musica, la nostra musica in giro, per cui cioè, fare concerti, per cui abbiamo trovato anche più utile mettere online un po' di momenti in cui siamo dal vivo piuttosto che fare il videoclip ufficiale, vista anche il continuo accorciarsi dei tempi di attenzione di chi utilizza i media, diciamo.
Vi ho chiesto dei video prima perché siete ancora piuttosto giovani e i giovani di solito sono abbastanza...
Questa cosa che ci siamo molto giovani fino a un certo punto,
Massimo. Siete abbastanza giovani. Dentro. Comunque là, cioè, i giovani, quelli abbastanza giovani come voi, sono molto legati a questo formato.
Siamo vintage come gusti, come puoi vedere.
Sì, infatti. Ecco, a proposito di video registrati dal vivo, ho visto che la maggior parte sono ambientati al Nidaba, che è uno dei pochi locali sopravvissuti in cui viene ancora offerta musica di qualità. Che legame avete con questo posto?
È un locale in cui suoniamo da una vita proprio, fin da quando eravamo ragazzini praticamente.
Sì. Casa, sì. In certo senso. Sì.
Poi è più o meno vicino a, a dove abitiamo. È un posto piacevole, si trovano sempre un sacco di amici, si fanno delle suonate così diciamo molto sincere e disinteressate, per cui vengono sempre delle serate piacevoli.
Esatto, approfitto per dirti che domenica avremo il piacere e l'onore di accompagnare Ian Seagal al Nidaba.
Ah, però.
Sì, faremo un po' di pezzi con lui, quindi succedono anche queste cose. Massimo è davvero un amico, Paolo lo conoscete ancora prima di noi
da quasi 30 anni,
quindi spesso accadono anche queste cose divertenti per cui veniamo tirati in ballo con in situazioni anche strane e diverse.
Ecco, il fatto è che voi, ma non solo voi, io penso a Stefano Infelisani, Enrico Crivellaro, i primi che mi vengono in mente, suonate con musicisti americani, è la prova che ormai gli italiani non hanno più nulla da invidiare agli altri per quanto riguarda certi suoni che non sono i nostri, diciamo così.
Devo dire, per quanto riguarda il blues, la tradizione italiana secondo me è molto alta da almeno 40 anni. Cioè, se penso ai capiscuola del blues italiano, per quanto magari possa sembrare un parolone un po' abusato, però insomma ci sono, abbiamo avuto tanti grossi personaggi, anche come sidemen proprio, che hanno accompagnato artisti americani più che dignitosamente insomma negli anni, per cui forse è una piccola tradizione che si rinnova, la vedo un po' così.
Anche se comunque tuttora ci facevamo caso anche ieri sera dopo un concerto che abbiamo fatto, la maggior parte della gente non crede che siamo italiani, tutte le volte diciamo ma perché?
C'è ancora un certo scetticismo nel pubblico, o spesso nei fonici anche, che quando ci presentano all'inizio come italiani, magari a volte storcono un po' il naso, rimangono appunto un po' così... Straniti, poi dopo si ricredono per fortuna.
Sì.
Ed ecco, una delle cose di cui ho parlato con Nick quando ci siamo sentiti al telefono per organizzare questa seduta è che una delle cose più importanti del blues italiano, ma più in generale di chi fa musica americana qui in Italia, è che negli ultimi 10-15 anni, non so se molto di più, si è cominciato a cantare in inglese bene, come fate voi, sì. Cioè non quell'inglese maccheronico che avevano alcuni dei capiscuola appunto del blues italiano, pur con tutto il rispetto che naturalmente va loro portato.
Sì, sì, vero.
E probabilmente il fatto che sappiate cantare così bene in inglese è uno dei motivi per cui vi sia capitato di essere stati scambiati per americani.
Beh sì, ma poi l'utilizzo dell'inglese oramai si è molto amplificato rispetto ad anni fa, nel senso, grazie anche a internet, grazie a tutti i media che usiamo. Una volta ho presente che una volta c'era molto più, era molto più difficoltosa questa cosa, soprattutto in Italia, ma è molto più sdoganata la cosa adesso, secondo me. Ci sono tanti ragazzini, anche giovanissimi, che parlano inglese molto meglio di tanti altri adulti che viaggiano, per dire.
Però ecco, ci tengo comunque a sottolineare che la scusa che siamo latini non regge più, perché ho sentito francesi, spagnoli e portoghesi cantare in un inglese impeccabile, per cui... Dal vivo ho sentito che suonate una versione molto originale di Folsom Prison Blues. Fate qualche altra cover per curiosità?
Sì, cioè, abbiamo un po' di cover.
Beh, Down in Mexico, che anche nel disco in realtà è una cover dei Cure.
Sì, certo.
Cosa facciamo?
È una cosa che stiamo facendo ultimamente molto bella, a proposito di Beatles. A fine concerto facciamo una versione di This Boy a cappella.
Un brano non molto conosciuto.
Vai a riscoprirla, perché è un pezzo dei primi Beatles, ha proprio quella linea vocale a tre voci, molto bella, molto soulful.
Vengono sempre dei bei momenti, tra l'altro, perché viene un momento molto intimo in cui facciamo qualcosa a cappella, magari in un club strapieno di gente che improvvisamente fa silenzio e ci lascia cantare.
Senza microfoni, proprio così.
Ah, così.
Sì, natura.
È divertente.
Hai accennato a Down in Mexico, è una cover sorprendente perché vabbè, è un brano comunque che in America ha avuto un grandissimo successo, ma parliamo di anni 50,
sì.
Scritto da Leber Stoll, una delle coppie più famose del rock and roll, e devo dire che è una cover che avete interpretato molto bene perché è talmente incastrata nel disco che sembra un brano vostro. Ecco, qui giustamente vi siete anche rifatti un po' al doo-wop.
Sì.
Che ricordiamo uno stile vocale afroamericano molto in voga appunto negli anni 50.
Guarda, capita, anzi è la regola, la norma praticamente nel backstage, mentre ci cambiamo prima di salire sul palco c'è sempre in sottofondo, non so, The Platters o qualche gruppo doo-wop o Buscaglione,
Carosone
ultimamente, quindi c'è sempre della musica di sottofondo di quel genere lì e noi che scimmiottiamo le voci sì, e creiamo
sempre un bel momento canterino. Sì.
down in Mexico.
Siete all'ascolto di Folk Beat, suoni e voci dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici su ADMR Rock Web Radio.
Per quanto riguarda il Southern Rock, avete assimilato anche qualcosa da loro? Secondo me è un tipo di Southern Rock un po' più leggero, cioè non parlo di Molly Hatchet o che so, Blackfoot, cose del genere. Fa parte un po' del vostro DNA, si sente un po' nella vostra musica?
Sì, sì, direi di sì, siamo tutti cresciuti anche con gli Allman Brothers, con i Black Rose, per citare qualcosa di un po' più recente.
Marshall Tucker,
Marshall Tucker Band, sì.
Beh, suonando Cognola anche, poi queste cose le suoniamo anche spesso, sì, perché sì, a lui piacciono molto e quindi sì, sono mondi che ci piacciono particolarmente.
Io avevo letto, credo in una recensione, ora non ricordo bene dove, che nel disco c'era anche una cover di John Hiatt. Io personalmente non l'ho trovata, però.
Beh, nel disco di Gnola.
Ah, ecco.
Eccellente. Sì, 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 non nel nostro. Sì, sempre un disco che abbiamo fatto insieme, però sì.
Intendi quello per la Palusa, accreditato solo a lui e non alla Gnola Blues Band?
Sì, Beggars and Liars.
Cioè, sì, 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 sì.
Abbiamo fatto di John Hiatt, abbiamo fatto...
Beh, dal vivo facciamo sempre
Baby's Gonna Kick.
Baby's Gonna Kick.
Mm. Ah, ok, sì.
Quella c'è nel disco, sì.
Sì, sì, esatto, Baby's Gonna Kick.
Un'altra collaborazione importante per me che avete fatto voi è con Michele Anelli, perché senza di lui non saremmo entrati in contatto. Avete suonato nel suo ultimo disco Sotto il cielo di Memphis, anzi penultimo, perché mi pare che abbia fatto qualcosa di nuovo, che è un grandissimo disco. Com'è nata questa collaborazione? Beh, credo che tra l'altro Michele Anelli, come sappiamo, è stato uno dei groovers, uno dei primi gruppi a suonare rock americano qui in Italia, con una, diciamo, con convinzione e passione.
Sì.
È uno che se ne intende di musica, ne capisce abbastanza.
Sì. Michele sono stato io il primo a conoscerlo, mai già credo una decina d'anni fa, perché mi aveva chiamato il suo attuale produttore, che è Paolo Iafelice, per registrare appunto un album con lui. Poi alla fine ne abbiamo fatti due e io con lui mi sono subito trovato, ma proprio umanamente, molto bene. Siamo subito diventati molto amici, si è creata una bellissima proprio sintonia.
Sì.
E poi lui ha voluto sapere cosa stavo facendo, insomma, ha sentito poi le nostre cose come trio o con Wilson, si è innamorato del nostro sound, proprio del trio, e ci ha coinvolto, ci ha chiesto proprio di produrre appunto il disco che hai citato poc'anzi. È stata una bellissima esperienza,
sì,
anche quella,
sì,
devo
sì,
dire, tutti
sì,
veramente... Dal punto di vista musicale, umano,
sì, una cosa che io ricordo sempre, pensando appunto a Sotto il cielo di Memphis, è come ci siamo affezionati a quelle canzoni, sono diventate in parte nostre, no? senza portar via niente a Michele, ma proprio per rendere ancora di più quanto siano canzoni valide, secondo me. Proprio è stato bellissimo lavorarci su, dai primi abbozzi suoi a trasformarle insieme. E farle diventare qualcosa di cui appunto ci siamo affezionati e che sentiamo come nostre. È stato un bellissimo percorso. Fra l'altro le sorprese non sono finite, perché
sì,
con Michele
questa anticipazione Massimo,
stiamo collaborando ancora attivamente proprio in queste settimane.
La vostra partecipazione a un disco come quello di Michele Anelli, che sì, ha qualche inflessione rock e anche funk e soul, però fondamentalmente è un disco cantautorale, dimostra anche la vostra flessibilità, nel senso che non vi preoccupate di affrontare un discorso musicale che possa essere in qualche maniera diverso dal vostro percorso più abituale.
Sì, sì, è un po' il discorso che facevamo prima sulle canzoni, nel senso, nel momento in cui c'è una canzone e ci piace e ci sembra che comunichi qualcosa, allora si fa.
Sì, non è un problema di genere o di stile, anzi ci piace sperimentare, fare cose diverse, strane. Infatti in quest'ultima sessione che stiamo facendo con Michele ci ha chiesto di essere molto più garage e ci siamo molto divertiti a, appunto, a calarci in questi panni.
Abbiamo sfoderato canottiere, birre rovesciate per terra e plettri consumati. No, scherzo.
C'è un altro carattere che ho trovato piuttosto ricorrente nel vostro disco. Ora, Cesare è sicuramente un ottimo chitarrista, a giudicare da quello che ho visto nei filmati live che ci sono su YouTube, però non vi siete suonati tanto addosso. Ci sono alcuni assoli di chitarra molto incisivi, ma anche piuttosto brevi. È stata una scelta proprio per privilegiare sempre l'aspetto delle canzoni, diciamo.
Esattamente quello. Poi dal vivo uno si può prendere anche più spazi, dipende da quello che succede, da com'è anche la risposta della gente. Però trovo che se in un disco ti metti a fare, non so, ti metti troppo a mostrare i muscoli, abbia poco senso.
Poi spesso a scapito della canzone, appunto, sì, come si diceva prima.
Sì, anche... è quello. Quando qualcuno, per esempio, quando ce l'ha capitato anche entrando in un negozio di strumenti un po' di tempo fa, quando qualcuno mi chiede qual è uno dei miei chitarristi preferiti, per esempio, io rispondo George Harrison, che per tanti chitarristi sembra una risposta matta, però in realtà cioè George Harrison aveva capito tutto, secondo me. Cioè, fai quelle due note che servono per rendere la canzone ancora più bella, ma cioè, alla base devi essere al servizio della canzone.
Sono d'accordo, è vero. Io poi prediligo fondamentalmente, al di là della tecnica, lo dico in tutta sincerità, i chitarristi che hanno la capacità di farsi riconoscere con una nota. Faccio un esempio: Sonny Landreth, Richard Thompson, per dire Ry Cooder, basta sentire una nota e capisci che è lui, e credo che sia più importante questo.
Sì.
Però visto che dal vivo vi lasciate andare un po' di più.
Sì, 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 un po' di casino si fa sempre.
Mi piace intanto slegare, sì.
Of the flu, as you know, this world is crazy. And when I get to you, won't we'll ever be 100 miles from me to you? I wanna be there, but I can't, 'cause of the fruit. I don't know why they keep on saying it's safer without you.
Avete fatto uso di tante sovraincisioni in questo disco? Oppure buona parte del contenuto è stata registrata quasi in diretta in studio?
Sì, esatto, in realtà poche sovraincisioni, c'è qualche pezzo che è proprio stato interamente registrato live in studio, proprio noi tre insieme che suonavamo, o noi quattro con Enzo. In qualche caso c'è magari qualche strato in più di chitarra, perché mi piaceva magari riempire un po' di più
le voci, gestite chiaramente separatamente. A parte forse Seven Days, dove hai cantato in diretta, se non sbaglio.
Sì, Seven Days è
anche
tutto,
anche Down in Mexico,
sì, quelle sono tutte buona la prima, diciamo. Però sì, non abbiamo fatto una cosa troppo costruita e troppo piena di strati, e abbiamo cercato di renderla più semplice possibile, nonostante ci siano tante cose dentro e tanti strumenti.
Certo. Posso aggiungere un dettaglio tecnico del quale siamo anche un po' orgogliosi, visto che ci piace proprio l'approccio old school. Noi non registriamo su nastro come si faceva un tempo, perché per questione di costi non ha molto senso. Abbiamo avuto la fortuna di avere appunto una piccola struttura nostra di appoggio nella quale lavorare, e ci siamo dati un po' un limite di 8 canali, come si faceva un tempo, no? Negli anni 60, a cavallo tra, sì, anni 60 e anni 70, per cui in 8 canali doveva starci tutto: batteria, basso, chitarra e voci. E
sì, il balance degli strumenti è come abbiamo suonato in studio, cioè la noccio della questione di basso, chitarra e batteria siamo noi tre nella stanza, che ci mixiamo ancora prima di mettere le mani poi sulla console, sì, ecco, in questo senso.
Ecco, poi gli strumenti più sovraincisi forse sono proprio le chitarre, perché ho notato che, insomma, non proprio in tutti i brani, ma in quasi tutti i brani la chitarra acustica c'è.
Sì,
sì, qualche layer di chitarra sicuramente, sì, certo.
Anzi, tecnicamente si parte spesso da lì, magari Cesare fa una traccia guida dove canta e suona la chitarra, e poi magari poi risuoniamo tutto su lì, no? su quella guida di acustica che detta proprio il drive del pezzo, risuoniamo tutti e tre insieme.
Sì, esatto.
Certamente ci sono delle sovraincisioni in 100 Miles, perché è un brano che è stato interamente suonato da Cesare.
Sì, lì ce n'è tante, in effetti. E lì è stato un po' complice anche la pandemia, nel senso che a rimanere bloccati in casa qualche volta può essere utile, perché nel mio caso sono stato bloccato in studio e quindi ho suonato e registrato come un matto.
È un brano che mi ha fatto venire in mente un po' Steven Stills.
Sì, in effetti anche secondo me, mentre la registravo, sentivo qualcosa di Crosby, Stills & Nash o cose del genere.
Invece The Best I Can è un brano un po' diverso dagli altri, secondo me. Rimane sempre incastonato molto bene nel disco, ma l'ho trovato un po' anni 70. Mi ricordo un po' certi gruppi di quello che un tempo, con tutto rispetto, ben inteso, chiamavano adult oriented rock, no? Un tipo di rock un po' più alla Toto, se vogliamo, ma non sono i Toto che mi ricordano, più altre cose. Ma anche un atteggiamento vagamente psichedelico da dream pop. Non so se vi capita, se per caso ve ne siete resi conto, o seppure è soltanto una mia sensazione. Io trovo sempre delle strane cose in ogni disco. Poi l'avete riscontrato?
No, ci sta.
Sì, ricorda molto Jeff Lynne, per dire, come mondo.
Che George Harrison, come George Harrison,
sì. Beh, stiamo sempre un po' dalle parti dei Beatles, perché Jeff Lynne, esatto, Beatles, sì, ha preso di sicuro una percentuale molto alta di ispirazione.
E la psichedelia c'è, perché Cesare ha usato massicciamente i fatti proprio per dare quella...
Pensavo dicessi Cesare ha usato massicciamente delle sostanze.
No, forse anche.
No,
però no, quel senso lì quasi a fare quasi una sezione fiati finta, sì, no? Sì, con le chitarre così, quindi sì ce n'è lì, psichedelia anche.
È un altro brano molto west coastiano, secondo me, The Right Track, che è anche uno dei pezzi più belli del disco. Infatti è quello che ho scelto da trasmettere un paio di settimane fa.
È stato il primo, credo, la primissima sessione che abbiamo fatto, sì, per, sì, dire ok, proviamo a fare qualcosa, a registrarci. Non c'era forse neanche, sì, in mente di fare un disco, però vabbè, iniziamo a buttare giù robe nostre. Credo che sia stata proprio quella lì la primissima,
sì, sì,
primissimo esperimento insieme.
Ma in tutti questi anni, Cesare, visto che tu sei il principale compositore, tutte le canzoni sono due, a parte una che è stata scritta con Nick, e appunto la cover di Down in Mexico, sì, le hai scritte in che arco di tempo?
Ma dipende, ce n'è qualcuna dentro il disco che ha un po' di anni, perché ce l'avevo da tanto. Altre invece che sono venute fuori mentre registravamo quelle che c'erano da tanto, praticamente, per cui sono piuttosto recenti. In realtà, cioè, scriviamo sempre canzoni durante l'anno, quando è una cosa un po' che quando senti che ti sta arrivando devi metterla giù, per cui abbiamo tanta musica in attesa di essere messa giù, è un po' abbellita e registrata, quindi sì, è un processo continuo, diciamo.
Quindi non dovremmo aspettare 10 anni prima che esca un altro vostro disco?
No, spero di no.
I'm doing all the best I can to survive, my dear. Everything I can to survive this year. I'm locked down here, not allowed to drive to you. I cannot move, and I miss you. When it all began, I was so far away. When the virus spread, I was on my way to get to you. I was almost there to be with you, to start all over again. I'm doing all the best I can to survive, my dear. I'm doing everything I can to survive this year. Down here, they won't let me drive to you. I cannot move, and I miss you. There's no better time when I'm with you. But every time it's like nothing happened. I know that without you I couldn't make it. I'm doing all the best I can to survive, my dear. To survive this year, I'm locked down here, not allowed to drive to you. I cannot move, and I miss you so much.
c'è uno strumentale, l'unico, Lullaby, che chiude il disco, molto acustico. Vi piace comunque la musica acustica, non la disegnate affatto. Fate anche dei set acustici dal vivo ogni tanto? Suonate anche solo in acustico? Vi è mai capitato?
Ma capitato sì, con Big Daddy Wilson è capitato spesso, abbiamo fatto proprio delle parti di tour qua e là in versione acustica. E tra di noi dipende, perché ci vuole un po' anche la situazione giusta, e qui non abbiamo ancora trovato una modalità giusta per fare le cose acustiche, anche se sembra più semplice, in realtà dal vivo è più complicato fare le cose acustiche, perché richiedono certi strumenti, un certo mood, diciamo, sia da parte di chi suona che da parte del pubblico. Se ti metti a suonare della roba acustica in un club con 200 persone ubriache, non ci riesci, nel senso.
A proposito di brani più acustici, il disco si chiude con l'unico strumentale, sì, che è un episodio molto breve ma intenso, intitolato Lullaby.
Anche in quella si sentono i Beatles, direi.
I prossimi impegni dove vi vedono?
Oggi siamo in Svizzera, in questi giorni stiamo chiudendo il tour primaverile di Big Daddy Wilson, che si chiude proprio sabato dopo 2 mesi che siamo in giro.
Anche di più, iniziato a febbraio.
Sì, esatto, iniziato a febbraio, dove in Lettonia, no, prima Belgio. Sì, insomma, abbiamo girato un po' tutta l'Europa in lungo e largo in questi 3 mesi. Yes. No? E rientriamo domenica dal tour, e domenica sera stessa, come diceva Nick, appunto, siamo al Nidava con Ian Siegel. Poi i prossimi impegni sono il 28 saremo ancora al Nidava,
per una... solo noi tre, per un concerto, diciamo, Goosebumps.
Esatto, e poi avremo un po' di festival vari, sparsi, sì, in giro per l'Europa, fra giugno e luglio, agosto.
Polonia, Germania,
Romania.
Ma anche da soli, cioè come band autonoma, oppure sempre con Big Daddy Wilson?
Allora, saremo con Big Daddy Wilson, per quello che ricordo.
Saremo anche in Romania con un altro grande artista tedesco, si chiama Kai Strauss, chitarrista e cantante tedesco, veramente un grande della scena blues europea. Mm. Consiglio.
Credo di avere un disco.
È veramente molto bravo, e saremo con lui in Romania, faremo una serata con Wilson e una serata con Kai Strauss.
Anche in Romania c'è un bravo bluesman, si chiama A.G. Weinberger, un po' più vicino spesso al rock blues che al blues vero e proprio, però molto bravo, e che è la dimostrazione, l'ennesima, che ormai il blues è sempre più un linguaggio universale.
Guarda, nell'est Europa ci sono situazioni che uno non immaginerebbe, sì, tra sì, festival e
ma in realtà in tutta Europa c'è tanto blues, infatti se vai a vedere tanti artisti americani, non solo vengono tantissimi in Europa a suonare, ma molti di loro si sono pure trasferiti in Europa,
sì, sì.
È come se ci fosse quasi più scena blues qua che là adesso.
Quando saremo in Polonia, ad esempio, ci sarà alle tastiere questo ragazzo polacco, Bartek Szopiński, che è veramente considerato ormai uno dei più grandi tastieristi, ormai organisti blues in Europa. E quindi sì, le collaborazioni sono veramente tra le più strane e inaspettate.
Ecco, quando chiedevo di cover dal vivo, ma fate anche qualche brano veramente blues quando suonate come Goosebumps Brothers?
Sì, sì, certo. Sì, sì. Facciamo un po' di Muddy Waters,
Robert Johnson.
Sì, esatto, Elmore James o... vabbè, i più moderni, magari anche un po' di Clapton, cose del genere, però
rivisitati,
sì,
chiaramente, sì, insomma, sì, dove, certo, ci mettiamo il nostro modo, però per noi è importante anche lì, come dicevamo prima, che si trasmetta la canzone, cioè quello che era un blues di Robert Johnson nella sua testa era una canzone, per cui per noi è importante che venga trasferita come canzone, anche se gli cambiamo il vestito.
My mind is far from here. Something so good. Lost in a smoke curtain, tasting confused. Don't you realize that it is something so good?
Credo che sia doveroso, cioè, rifare i classici del blues, e trovo che sia una cosa fondamentale, perché c'è un po' questa fobia, no, a rifare i brani troppo conosciuti, perché li hanno fatti tutti, ma se gli dai un'impronta nuova, un'impronta personale, è giusto rifare quei brani. Anzi, credo che il pubblico debba conoscerli, perché il pubblico è anche giovane talvolta e non ha alcuna memoria di, che so, Crossroad Blues o cose del genere.
Ma infatti, senza esagerare con le parole, però è anche un'operazione culturale in un certo senso, tenere viva anche questa musica, questa tradizione, come dicevi tu, anche farla conoscere ai più giovani, che magari non hanno veramente nessuna idea di cosa sia questa musica e quale sia la sua storia, ecco, in questo senso.
Sì, sì.
Certo, quelli più giovani di voi, diciamo.
Esatto. Ma anche quelli della nostra età, Massimo.
Sì. Ah, sì, 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 certo, certo. Anzi.
Siamo tutti tra i 40 e i 50, quindi giovani, appunto, così, così per dire, però c'è veramente, soprattutto in Italia, purtroppo già la scena in generale blues è veramente, non dico che stia morendo, ma insomma non gode di ottima salute in questo senso.
E credo che però stia meglio di molte altre, perché pensate ai poveri cantautori che se non si presentano ai concorsi non hanno praticamente più spazi dove esibirsi. Volevo chiedervi una cosa fondamentale, poi vi lascio andare, dato che cantate giustamente in inglese, era una scelta impossibile da evitare visto il vostro sound. Di cosa parlano fondamentalmente le canzoni?
È un po' misto, diciamo, in generale la maggior parte dei testi, tranne in qualche occasione in cui ha collaborato anche Nick, li ho scritti io. Devo dire che quando mi rileggo mi trovo particolarmente preso male in certi punti, cosa che normalmente non sono. Però è proprio perché è un po' quello che magari, cioè, diciamo, è un tipo di sofferenza che magari ti spinge, ti sprona un po' a buttare giù due righe e scrivere qualcosa, per cui in genere quello di cui parliamo magari è di amore piuttosto che di amicizia, o di blues inteso come sofferenza che riguarda queste cose.
C'è qualche canzone in particolare a cui sei più legato?
Ma non saprei, direi decisamente tutte. Ci sono alcune canzoni parlano magari di fasi che ho passato nella mia vita, tipo per esempio Something, diciamo, che diciamo che è un pezzo che mi diverte molto cantare, perché parla abbastanza di un ragazzino che si disfa un po' di sostanze, ed è una cosa che non succede più, chiaramente, per cui è una...
Ma tu ti riferivi al caffè tanto, no?
Certo. Certo.
Decaffeinato.
Sì, adesso beh, sono decaffeinato.
Anche Always Been There, per esempio, è una canzone che è sempre molto...
Però era un altro disco.
È vero.
Always Been There è uscita,
il disco di Gnola,
è uscita con Gnola, sì, è sì. È una canzone a cui tengo molto, perché parla di una persona, di una sofferenza dovuta al fatto che una persona a cui tenevo molto non c'è più. Insomma, diciamo che nel 90% dei casi è la sofferenza che ci porta a scrivere.
È il blues.
È il blues.
Beh, d'altronde, come diceva una vecchia canzone, devi soffrire per cantare il blues.
Eh sì.
Allora, come si fa a reperirvi in rete, oltre che su YouTube?
Siamo dappertutto, come Facebook, Instagram, appunto YouTube, abbiamo anche un sito, The Goosebumps Bros, è un nome complicato, ce l'ha dato Wilson, quindi si prenda lui la responsabilità, però è molto bella la traduzione, Fratelli Pelle d'Oca, ci sembra molto, molto bella, molto divertente, quindi ce la siamo...
Cos'è? thegoosebumpsbros.com,
comunque se andate su Google e mettete The Goosebumps Bros, in teoria riuscite a trovare tutto.
Ancora una cosa, avete mandato il vostro disco a qualche rivista straniera, sito, blog o cose del genere? Come sono state le reazioni?
Sì, tutte molto positive.
Soprattutto all'estero, devo dire, una grande attenzione, ottimi feedback. In Italia fanno un po' più fatica a considerarci, quindi grazie Massimo.
Tu hai iniziato proprio questa chiacchierata che stiamo facendo con una cosa che a me è piaciuta molto, che hai detto, cioè... che il disco che abbiamo fatto non è un disco di blues classico e diciamo è un po' meno scontato. Adesso, senza togliere niente anche agli altri dischi che escono, però credo che uno dei motivi per cui in Italia siamo stati meno considerati è perché non è un disco di blues classico.
È possibile. E tra l'altro una cosa che io patisco un pochino è che quando si parla spesso di blues in realtà si parla di rock blues. Sono due generi distinti, secondo me, alla fine.
Sì,
vero.
Soprattutto oggi che ci sono alcuni artisti di rock blues, senza neanche riferirmi agli italiani, ma agli americani, che sono molto più vicini all'hard rock che al blues,
sì.
E che sono estremamente considerati, io francamente che forse non ho più quei suoni nella mia pelle, ormai da tanti anni, li trovo esagerati, estremi, poco blues in definitiva, comunque poi...
Sì. Molto spesso troppo chitarristici, poi tra
l'altro. Esatto,
sì,
esatto.
C'è sempre quell'associazione di idee per cui blues voglia dire amplificatori Marshall, bottiglie di Jack Daniels, stivali texani e Harley Davidson. Cioè,
è vero.
Un po' sta roba qua.
E poi magari girare in circonvallazione a Milano. Per cui...
Allora, Paolo, Cesare e Nick, è stata veramente una bellissima chiacchierata, vi ringrazio.
Grazie,
anche per noi, grazie davvero Massimo, bellissimo.
Grazie per avermi fatto avere il disco, ma ci tengo a avere quello, come ho detto, solido, perché mi piace avere i dischi da toccare quando mi piacciono i dischi, scusate questo gioco di parole. Spero di vedervi presto dal vivo anche da queste parti, è stato veramente un grandissimo piacere.
Grazie,
a presto, ciao.
Ciao.
To Alexa all the time. I don't know why she's not replying. Once I was good at dating ladies, now I check my likes on the screen. My dog ignores me, he's watching TV. Yes, indeed. They say cut ties with the past, but ain't got no knife. Maybe I should get to myself, a better social life.
White Track, di cui abbiamo parlato durante l'intervista, è l'ultimo brano in programma per oggi e anche, a mio parere, uno degli episodi più riusciti in 21 Days, l'album d'esordio dei Goosebumps Brothers, nel quale, e questo va sottolineato, non c'è mai un attimo di debolezza. Cesare Nolli, Nick Taccori e Paolo Legramandi sono stati con noi questo pomeriggio per la puntata numero 34 di Folk Beat, il settimanale di ADMR Rock Web Radio, ideato e condotto in studio da Massimo Ferro, ogni giovedì fra le 16 e le 17.30, ma disponibile anche in replica dopo l'una di notte e poi in podcast su webradio.admr-chiari.it/folkbeat. La prossima settimana non sarò con voi con una nuova puntata perché sarò in vacanza, diciamo così, per cui troverete una replica di un precedente appuntamento. Tornerò però tra 15 giorni, spero con Massimiliano La Rocca, se i molti impegni dal vivo non glielo impediranno per farci raccontare naturalmente del suo ultimo album Diamond. Adesso però devo salutarvi ringraziandovi per l'attenzione e come sempre augurandovi un buon proseguimento di giornata e una calda buona serata.